famiglia, vedevi il diavolo che facevi in modo che tu dormissi. Allora Abba, poi me, a un certo punto gli chiede: Abba, se tu vedi che quando si prega accanto a te il fratello si addormenta, tu cosa fai?
E lui risponde: io prenderò la sua testa piano piano e l'appoggio sulle mie ginocchia e le continui a dormire. Hai visto? E c'è scritto nei salmi che voi recitate, no? Che c'è scritto? Tardi andate a riposare, presto rialzate al mattino, il Signore colma di bene i suoi amici nel sonno. Quindi più si dorme, più arrivano i beni. I beni di Dio, no? Colma di bene i suoi amici nel sonno. Non l'avevi capito? Dicevo stamattina, mi dispiace di non avere preso con me di questa mostra che faremo, qualcuno prima mi richiedeva, con un gruppetto di laici. 3-4 anni fa avevo suggerito di tentare, dico, perché non riuscite ad esprimervi, cioè dovreste provare a tentare a fare poesia, arte, pittura, e avevo suggerito, no, la Gerusalemme celeste nell'Apocalisse. Ti ricordi come è fatta la Gerusalemme celeste? No. Hai letto l'Apocalisse? Come non tutti, ok, allora leggila, ok. Allora, nell'Apocalisse la città appare, no? Ed è quadrata, è come un cubo, e ogni lato ha 3 porte, quindi 3x4, 12. Allora, avevamo pensato di fare una specie di realizzare, mi aveva colpito perché la camera del Cantico dei Cantici di Chagall. Avete visto la stanza, fatta come una specie di museo fisso, ed è una stanza, non so se è quadrata, dove lui dipinge tutti i Cantici dei Cantici, che è anche molto bello questo di Chagall. Allora si è pensato di fare 12 vetrate al posto delle 3 porte, e poi in queste porte abbiamo iniziato, sì anche troppo, no? E cerca di conquistarmi, che io venga fame per la catechesi, c'era degli altri. Ma io non sono un devoto, e allora. Come? Tu non sei devota? No. E chi sei?
Mistero a me stesso.
Ah, ok. Cercatrice.
Irene. Allora, con un pittore. Abbiamo fatto dei bozzetti, poi si è fatte delle vetrate. Queste vetrate sono in vetro fuso, cioè non ci sono le intarsiature di rame, ma viene messo su un piano, ho visto, mi hanno mandato le foto delle varie composizioni, si prepara, poi vengono immessi dei vetri piccoli e delle cose più grandi, e poi buttano dentro il forno e si fonde tutto contemporaneamente. E così il fuoco. Ah, vedi, ti hanno fregato. E, beh, ma va bene uguale, l'intenzione è vale. Ora sono queste 12 vetrate dove si cerca di sviluppare il tema iniziale, magari stasera ne parliamo almeno un po', dalla creazione fino in su. Quindi non so, c'è la creazione dell'uomo e della donna. A me aveva colpito che all'inizio della storia della salvezza c'è una coppia, no? Come si chiama? C'è Adamo ed Eva, e l'Apocalisse termina come termina l'Apocalisse? C'è che la sposa è pronta, e lo sposo chi è? O l'agnello o Cristo. Quindi c'è una coppia escatologica. Ora, dall'inizio alla fine, guarda caso, c'è coppia Genesi, coppia Apocalisse. Quindi c'è un grande arco. E quindi da lì abbiamo cominciato a ripensare queste cose, abbiamo messo questo, l'assunzione, la discesa agli inferi, perché anche per me è stato importante capire che la discesa agli inferi è come se avessimo letto tutto in chiave solitaria, tutto. Io non so, anche Colzani, è tutto solitario, il peccato da Adamo, qui fa da solo, tutto da solo, ma non è vero, è sempre due. Quindi quando Cristo discende agli inferi, mi aveva colpito un testo di San Pier Crisologo, che anche senza Maria Cristo non sarebbe disceso agli inferi. Allora mi è nata l'idea, ho provato a ricordare, che Cristo non è l'Orfeo che va in cerca della sposa, perché la sposa ce l'ha già, ed è Maria, piedi della croce in fondo, c'è già questo mistero. Quindi Cristo quando discende agli inferi è già realtà di coppia, quindi è la coppia Cristo-Maria che va in cerca della coppia originaria. Ed era questo che ho tentato di rileggere in questa prospettiva, anche in quel libro lì della discesa agli inferi, cioè di vedere in un certo modo, ed è abbastanza interessante. Poi abbiamo messo la trasfigurazione, poi l'incontro di Cristo con Maria Maddalena, no? È abbastanza interessante, il famoso roveto, no? In alcune miniature, cos'è il roveto? No, il roveto, sono i rovi. Come? Chi è che non si consuma? No, è fuoco. Il roveto. E cosa rappresenta?
Io penso sempre che sia una parola diventata che valida universalmente per sempre.
Vedi come sei diventata rovinata? Per questo sei atea, devota, non devota. Perché? Cosa avete pensato del roveto? Fate proprio schifo allora, bene? Irene, fai così schifo. Anche peggio, ragazzi. Ma nel Vecchio Testamento chi è il fuoco? Chi viene presentato come fuoco nel Vecchio Testamento? Un certo Dio, che è un fuoco divorante. Il fuoco è Dio. Ok. Il rovo, che cos'è il rovo? No, allora non bruciano. Cos'è un rovo? Il rovo. Il rovo, che cos'è? Come? È le spine. Una bellissima pianta. O no? È più bello... Ma è più bello il cedro o lo spino?
Il
cedro. Se Dio voleva fare vedere che era bello, poteva scegliere il cedro. Certo. E quindi strano, fate venire fuori i rovi, che è una pianta ostica, il rovo, e anche noioso, bisogna anche tagliarlo. Come? Questo ti piace? Allora cos'è il rovo? Tu non senti? Non senti davvero?
Sì, non sento loro.
Se dicono delle cose incredibili.
Ah, ok. Te sei
innocente.
Il rovo, che cos'è? Hai detto che Dio non ha creato il cedro.
No, non ho detto che non ha creato il cedro. Ha detto Don Fulno, un prete anziano che è morto a Firenze. questi giorni mi hanno riferito che le donne sono come le corna del bue, sono dure e vuote.
Vedi?
Allora, mi fa impressione, perché mi sembrava una cosa molto scontata. A un certo punto Dio poi, mentre appare nel roveto, dice qualche cosa. Cosa dice? Dice... Ora, intanto rivela il proprio nome, no? Il proprio nome e dice... Io sono colui che sono e va bene. E questo io sono colui che sono, cosa fa? Decide di fare che cosa? Sì, decide di fare che cosa? Di intervenire. E l'io sono vuole essere chi? Che cosa? Come si fa a chiamare in realtà? Qui Maritain si è fermato troppo presto. Cosa vuole essere l'io sono? Vuole essere il Dio di e il Dio con. Il Dio con e Dio di, vuole essere il Dio con il suo popolo, con Abramo, Isacco e Giacobbe, vuole anche essere il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Chi sono questi? Il popolo di Israele. Ma chi è il popolo di Israele? È un rogo, fa schifo, è una pianta che non vale niente, anzi già anche i peccati, gli spini. Ma Dio non si lascia impressionare, e l'abbraccia. Non vive del rogo, non vive del rogo perché non ne ha bisogno, ma la faccia. Cos'ha di diverso?
Scusa se intervengo adesso, che dicevano su questo nome di Dio, non ti dico che cosa, non ho sentito in due anni, ma quello che mi ha convinto è stato già convinto, non so, però io ti la ospitavo perché il loro devono ospitare. Ma il maestro di Bonoforte sarebbe, mi ha detto che questo io sono non significa anche io sono. Cioè, nel senso che
sì, ma è molto banale tutto questo, cioè nonostante tutto è banale, perché è una lettura che non continua. Questo io sono, che va bene, traducetelo come vi pare, in realtà poi vuole chiamarsi con il nome dell'uomo, quindi è un Dio che vuole fare alleanza, non gli interessa rimanere io sono, io sarò, ma vuole essere l'io sono, sarò di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ed è molto interessante, quindi è un Dio, diciamo, la parola che vuol fare alleanza. Adesso, per questa scena del roveto, che non ha poi un grande spazio nel Vecchio Testamento, che differenza c'è tra questo e il brano di Ezechiele? Mi fu rivolta questa parola. Vai a dire a Gerusalemme, tu sei per origine e nascita del paese di Cananei. Tuo padre era un amorreo e tua madre un ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale e ne fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti. Ma come oggetto ripugnante, il giorno della tua nascita, fosti gettata via in piena campagna. Passai vicino a te, ti vidi e ti scelsi. Non c'è nessuna differenza, esattamente nessuna. Per cui il discorso del roveto è molto forte, cioè il Dio fuoco, il Dio grande, va bene, e abbraccia vicino il rovo, che non è niente, e questo commento lo trovate per esempio già in Filone di Alessandria, quindi un popolo che è pieno anche di peccati viene comunque abbracciato e custodito da Dio. Ma il vero roveto, ve l'avevo accennato stamattina mentre leggevamo il capitolo 21 di Giovanni, chi è il vero roveto? Si chiama un certo Gesù Cristo, il Verbo di Dio che decide di incarnarsi, di prendere tutta la storia dell'uomo e di portarlo dentro Dio. E ho trovato, il primo che ne ha parlato esplicitamente, io l'ho trovato molto dopo, è Gregorio di Nissa. Ma in molte miniature ho trovato, ho chiesto a Timothy Verdon se me le mandava, a lui non gliene frega molto, ho trovato in molte miniature che c'è la faccia di Gesù Cristo dentro il roveto, proprio con la barba, con tutto. Perché chi si sarebbe incarnato fino in fondo è il Verbo di Dio. Quindi questo è abbastanza interessante. Quindi Dio che vuol fare alleanza, e vuol fare alleanza anche con un popolo ostico che ha il proprio peccato. Ed è interessante allora che nel discorso dell'Eucaristia Gesù dice, no, tira fuori la parola alleanza, cioè, non so, una c'è l'alleanza, la vecchia, e poi c'è però anche la nuova. In una discussione di dottorato il professore Deiana diceva che Cainè di Azzeche non c'era mai nel Nuovo Testamento. Io ho detto, scusi professore, non è vero. E gli ho detto, ok, se per caso non c'è Cainè di Azzeche, gli ho detto, io da oggi non faccio più scuola. Ma secondo me lei ha sbagliato la grande. Lui si alza, è andato a prendere nella sua stanza il Nuovo Testamento e c'è scritto Cainè di Azzeche. Almeno Luca e Corinti, di nuovo gli schemi mentali. C'è Cristo in fondo, fa alleanza, ma c'è anche scritto Cainè, nuova, che non vuol dire disprezzare il vecchio, anzi Gesù, vi ricordate? L'uomo saggio è colui che sa tirare fuori le cose nuove e le cose vecchie, va bene? Quindi il nuovo è grande discussione degli esegeti, a me paiono così stupidi gli esegeti. È che siccome viene citato prima il nuovo, avrebbe dovuto prima citare il vecchio. Ma mi pare banale, mi pare che un esegeta che si perde dietro queste cose mi pare molto banale. Se voi immaginate una bella cassapanca e alzate, sopra ci sono le ultime cose che voi avete messo. Quindi tiro fuori le cose nuove e le cose vecchie. Proprio di una semplicità banale. Come in un albero le foglie nuove, non per questo, fioriscono i frutti dentro un ramo e un tronco vecchio. Dov'è il problema? Ma siccome ha nominato per primo le cose nuove, non viene, avrebbe dovuto essere più preciso, avrebbe dovuto dire prima le cose vecchie e poi le cose nuove. Grandi problemi degli esegeti. Ecco, quindi, tempo perso. Perché anche loro sono gli schemi combiguzzi tutte le volte che discutiamo. È perché a lungo andare l'esegeta pensa che i Vangeli sono stati un testo di romanzo che qualcuno ha scritto nel computer o con la macchina da scrivere e a poco si è creato questa realtà. Non riescono più a pensare che gli scritti del Nuovo Testamento, i Vangeli in particolare, sono l'eco di un vissuto. E continuo a dire, adesso visto che c'è un ebreo che dice la stessa cosa, e continuo a dire che se io non sento il tono della voce mentre leggo i Vangeli e anche quasi non sento il profumo mentre lo leggo, io ancora il Nuovo Testamento non l'ho conosciuto. Ridurre il Nuovo Testamento a un testo letterario mi pare veramente il tradimento più grande. Non è un testo letterario. Di chi si mette lì, ha anche un suo modo di esprimersi, ma nasce come eco di un vissuto e di un vivente, di cui si cerca di ricreare l'immagine, la presenza, il volto, il tono. Quindi per esempio sono convinto che non sentire il tono vuol dire ancora non avere letto il Nuovo Testamento. E quindi sono convinto che una delle domande più importanti è proprio di chiedersi che tono avrò avuto Gesù Cristo, come avrà parlato? E che avrà parlato come in Giovanni, avrà parlato come in Matteo, avrà avuto un tono diverso nell'intimità e fuori. Ecco, cominciare a sentire. Quindi ora si parla di alleanza, no? Che a me pare veramente molto bella. Quindi che è una nuova alleanza. Adesso però, per poter fare alleanza, bisogna essere sempre in due, ed è qui la cosa che accennavo ieri sera. C'è una frase, se volete, molto veloce, di von Balthasar. Cristo nell'ultima cena non è un virtuoso violinista che suona da solitario sul palco di una scena, molto interessante, non è un virtuoso violinista che suona sul palco della scena, ma è uno che sta facendo l'Eucaristia. E qui allora viene fuori per me la frase più bella di San Basilio, che Cristo è il mendico più grande, perché colui che dona stende la mano aspettando che tu l'accolga. E non è di San Francesco la prima intuizione, è proprio di San Basilio. Allora, il giorno che io dono, va bene, e l'iniziativa è mia, e il dono è mio gratuito, io in realtà suscito e aspetto la tua risposta. Per cui, se quella sera gli apostoli non si fossero fidati, non avessero preso e non avessero mangiato, l'Eucaristia non ci sarebbe mai stata. E quindi il gesto che Cristo pone e propone è un gesto che trova la propria pienezza con l'apporto dell'uomo. E questo è il modo continuo con cui Dio si propone all'uomo. Prende l'iniziativa, è totalmente sua, ma considera totalmente tuo il gesto che tu fai, che mi pare molto bello. Quindi dall'inizio, quando Cristo pone l'alleanza o pone l'Eucaristia, ha voluto avere bisogno dell'apporto dell'uomo. Questo sempre, sempre. E anche nei vari miracoli, l'abbiamo detto anche questi giorni, c'era della donna che aveva la figlia malata, no? Anche l'emorroissa. No, l'emorroissa, quando Gesù guarisce termina dicendo: va in pace, la tua fede ti ha salvato. È come se Cristo alla fine va sempre come a toccare un relè che c'è dentro di te, una dimensione più profonda, e fa quasi capire che sei tu che dentro di te azioni l'azione di Dio. Eccezionale, azioni e l'azione di Dio. È un meccanismo che io ti tocco, che tu hai dentro, lui come se fosse incantato, tu non l'hai lasciato lì, lui te lo tocca e te lo fa reagire. E sembra quindi che se sei guarito è quasi per merito tuo, se è sempre per merito tuo. Cioè, suscita in continuazione la risposta dell'uomo, attribuendo quasi tutto il merito all'uomo che si pone a questo livello. Se volete, è la stessa frase di Sant'Agostino: il Dio che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te. Okay. Ora però mi pare molto forte, quindi quello che fa Cristo nell'Eucaristia, va bene, è, diciamo così, lo schema di fondo di come continuamente Gesù Cristo si comporta. Ed è bellissimo, perché questa omelia di San Basilio, che mi ha colpito molto, è proprio che Dio considera strettamente tuo ciò che di fatto è una risposta all'iniziativa di Dio. È come se fosse completamente tuo quello che tu fai, anche se in realtà è una risposta a un dono. In questa prospettiva, a me pare, si apre. Sì, ottimo. No, l'ho preso già. Ecco, quindi, non so, dentro questo, io capisco, allora magari ci ritorniamo, ma senza l'intervento dell'uomo, Dio non fa niente, neanche l'Eucaristia. Bene. E questa era
la legge fondamentale che viene messa nell'uomo indipendentemente dalla sua coscienza, c'è la legge che Dio ti mette nella coscienza, e per cui te a un certo punto ha un certo comportamento. Non è questo che dopo riesce a capire Gesù
Non so, intanto non so mai cos'è la coscienza. Cos'è la coscienza? Cos'è la coscienza? È la scienza delle cosce. È la coscienza delle cosce. Mi pare molto chiaro. E a Nardò Gallipoli, quando ho detto che la coscienza è la scienza delle cosce, ci siamo divisi in gruppo, c'erano più di 1200 persone, i sacerdoti ci hanno mandato, eravamo dentro una struttura anche sportiva, c'erano in una stanza, e in questa parete qui finiva la piscina, c'era un vetro, la piscina era da qui in là, e questa stanza era qui dentro. La cosa impressionante è che chi finiva la piscina veniva qui davanti, c'erano tutte le cosce, o degli uomini, delle donne, ma toccavano e andavano. Di questo visto scienza, la coscienza, scienza delle cosce, qui ne potete vedere quante ne volete. E cosa vuol dire coscienza? La consapevolezza del sé. Lo vedi che non è vero niente? Non è vero niente, cioè mi fa impressione di nuovo schemi mentali. Io non ci posso fare niente, non è colpa mia. Ma cosa significa coscienza? Avete avuto fretta di rispondere?
Io partirei dall'essere là, per quello che il cuore, in greco sinaitesis.
Aspetta, sinaitesis, di nuovo, aspetta, sinaitesis. E di nuovo. Ma c'è una particella e non vi colpisce? Sin, cosa vuol dire sin?
Insieme.
Ok. Coscienza, cum, sì, eidesis, il famoso terzo verbo del vedere, ideim, cum scire,
sapere insieme.
Appunto, quindi, se non sei in due, io non arrivo a nessuna coscienza. Arrangiate, colpa vostra, non è vero, perché sei sbagliato. Bisogna avere il coraggio di dire se tutto è sbagliato, perché si è partito con un piede sbagliato. Allora, molto interessante che fin dall'inizio la coscienza era un fenomeno duale. Anche nei libri di Curi, che mi pare Umberto Curi, che fa grandi ricerche, è costretto a dire il filosofo che è un fenomeno di voce sentita, ascoltata e percepita, come se ci fosse sì, un qualche cosa che tu senti. Per cui, vuoi o non vuoi, anche la coscienza è un appello, una chiamata che ti arriva da parte di qualcuno che tu percepisci e ti desta. Ma la coscienza è sempre un fenomeno duale. Noi abbiamo veramente impoverito tutto e quindi abbiamo tutto ridotto in chiave solipsistica, solitaria. Mi sono sempre chiesto, tu con i tuoi occhi ti vedi?
No.
E come fai ad avere coscienza dei tuoi occhi? Sì, ma è molto imbecille guardarsi nello specchio. Perché in fondo ti atteggi. Chi è che ti vede gli occhi? L'altro che è di fronte. Tant'è vero che persino San Paolo, terminando il famoso inno alla carità, cosa dice? Cosa dice?
Ora che siamo facendo lo specchio, ora poi vedremo. Vedremo,
non ricordo la parola. Vedi? Interessante, no? Vedremo, poi vedremo. È bestiale, ma vi siete accorti di schemi mentali? Perché se la cosa vi avesse colpito, me la sareste ricordata, ma se non ti ha colpito non te la ricordi. Allora conoscerò come sono da lui conosciuto. Per cui il vero sguardo su di me ce l'ha l'altro di fronte a me, in maniera assoluta questo si chiama Dio. Per cui quando io voglio sapere di me, devo leggere gli occhi suoi che mi sta guardando. E quindi la consapevolezza di me, io la raggiungo tenendo i miei occhi su di lui che sta guardando i miei. È bellissimo, siamo stupidi. Abbiamo creato un cristianesimo cartesiano, kantiano, solipsistico. Come una specie di masturbazione continua. Adesso perché dici di sì e prima dici di no?
No, perché tu già sentito la coscienza di sé. A me pare che tu adesso abbia detto la stessa cosa, soltanto dicendo che è Dio che mi vede. io raggiungo la consapevolezza che mi è attraverso Dio, cioè quindi non era sbagliato.
No, tende a trovare sugli arrampicarti, sugli esperti, no, stai cercando di giustificarti, se no l'avresti detto, ma non è vero. Narcisista.
E poi nel tempo diventa spirito assoluto, vedi tutto l'idealismo, eccetera,
eccetera. Chi studia troppo, si rovina. Chi studia troppo, si rovina. Allora, era solo per dire, no? Noi diamo per scontato certe cose, anche la coscienza di sé, ma in realtà questa consapevolezza di sé è solo un fenomeno dell'altro, che a me pare sempre molto forte, cioè persino la consapevolezza di sé è un avvenimento rituale, perché altrimenti sarebbe un gioco narcisistico. Ecco, a me pare che questo sia di nuovo molto forte ed è molto vicino, stamattina non so se avete capito, è molto vicino alla storia che vi dicevo stamattina della bellezza. Se fossimo veramente amici, se fossimo veramente amanti, ognuno di noi chiamerebbe la bellezza dell'altro a venire fuori a esplodere. E mi pare strano che ci si presenti amici incapaci poi di tirar fuori il bello dell'altro. Se ci fossimo veramente amici, ameremmo la bellezza dell'altro e la chiameremmo fuori in continuazione. Anche perché poi, in fondo, cosa vuol dire chiesa? Chiesa cosa vuol dire? Chiesa, cosa significa? Ecclesia, cosa vuol dire? Assemblea. Che tipo di assemblea? Allora, la cosa impressionante è che anche chiesa deriva da ekkaleo, che è lo stesso verbo della bellezza, chiamare. Per cui noi siamo dei chiamati e non saremmo noi stessi se non fossimo continuamente chiamati da qualcuno. Se ad esempio adesso vi chiedessi come inizia il racconto delle nozze di Cana, lo ricordate come inizia? Questa è la nuova versione?
Sì.
Sì, ho visto alcune cose che erano in altre ha toppato la grande. Come inizia le nozze di Cana? C'è qualcuno che si ricorda? Le nozze di Cana, come inizia il racconto? Fu invitato, è sicuro che fu invitato? Che testo greco ci sarà sotto invitato? Di nuovo, se foste furbi, mi dovreste dire ekkaleo. C'è il verbo della Chiesa. Fu chiamato anche Gesù Cristo, ekklete. Anche le nozze di Cana inizia con un ekklete, un essere chiamato ed è voluto. È uguale che il fatto se vi dicessi che le nozze di Cana, chi erano presenti le nozze di Cana, vi ricordate? Chi erano le persone presenti le nozze di Cana? Maria, Gesù, Giuseppe, come Giuseppe? Allora, Maria non c'è le nozze di Cana? No, non c'è, sicuramente. È chiaro che Maria non c'è le nozze di Cana. Ma non Maria, quindi Maria non c'è, sicuramente non c'è. Vabbè, lascia fare, io però la parola Maria non la trovo, quindi perché dite subito Maria? Avete già fatto? Ok.
Sì, io sto, sì, ma sì, dico subito Maria, non ho capito niente di Giovanni. Sì, dico subito Maria, non ho capito niente di Giovanni. Perché addirittura se io sto al testo di Giovanni, io non so neanche come si chiama la madre, non so. Non troverete mai il nome della madre nel Vangelo di Giovanni. Quindi avete risposto subito, Maria, non è vero, di fatto. E siete già, chi legge così è già fuori strada, perché ha già uno schema mentale, non riesce più a capire come stai leggendo. Non capisci più cosa stai leggendo. Questo è chiaro, confondere una pittura impressionistica, non so, un Gomolo, un Cristo di Gomolo con un Gesù di Velázquez. Come la chiama Gesù Cristo?
Donna.
No, mai madre. Gesù non chiama mai madre Maria, ma la chiama sempre donna. Come mai? Vedi? Ok, il modo di leggere il Vangelo è questo: non dovete proiettare sui testi i vostri schemi, dovete avere il coraggio di stare fermi, in maniera brutale, fermi, e non dovete completare i vuoti che vi mettono sgomento, perché altrimenti non arriverete mai a nulla. Tutto qui. Una volta che uno dice, ok. Quindi allora, a me pare che questo dovremmo pian piano cominciare a capire, no? Cioè di entrare in questo discorso delle nozze, della porta, anche alle nozze di Cana è così. Quindi anche alle nozze di Cana Cristo le cose non le fa da solo, le fa con chi? Come? Chi fa, facciamo un esempio, visto prima, chi fa il vero atto di fede alle nozze di Cana? Come Maria? Ma no, ma no di sicuro. Neanche i servi. No, il maestro di cerimonia, anzi, lui è ottuso, non capisce niente. Chi fa il vero atto di fede? No. Don Vincenzo ha detto bene, ma in realtà non si chiamano servi, lì c'è scritto i diaconi, non c'è scritto servo. Giovanni distingue bene quando c'è doulos e quando c'è diaconi. Qui si sta parlando dei diaconi nelle nozze di Cana, c'è i diaconi. Ma il vero atto di fede lo fanno i diaconi. E lo fanno, guarda caso, dietro una parola, che parola? Di chi? Di lei. E cosa ha detto la madre? E cos'è fate quello che vi diranno? Come? Cos'è fate quello che vi diranno? È una citazione di qualcosa? Fate quello che vi diranno. Qui è sbagliato, vedo che anche la nuova versione, non so se ha cambiato qualcosa. No, non è cambiato niente, stupidi ancora. Tutto quello. Ah, qualsiasi cosa. Vabbè. Pensate, persino San Tommaso d'Aquino, che ha fatto un commento al Vangelo di Giovanni, lo conoscete il commento di San Tommaso? Conoscete tutte le cinque vie e nessuno sa che San Tommaso ha fatto dei commenti anche biblici, tra cui anche il commento al Vangelo di Giovanni. E San Tommaso non sbaglia a capire cos'è questa frase, è citazione di Esodo, è tre seguenti, è la stipulazione dell'alleanza, tutte le cose che Dio ha detto noi le faremo. La frase di lei, la donna, molto interessante, richiama che cosa? Richiama esattamente la frase della stipulazione dell'alleanza. E per chi conosce il Nuovo Testamento ci richiama che cosa? Fate questo in memoria di me. È strano, in questa frase di lei, la donna madre, c'è l'eco dell'antica alleanza e c'è l'introduzione della nuova alleanza. Beh, è veramente molto forte. Per cui già le nozze di Cana alludono al mistero dell'Eucaristia, perché c'è un'acqua che diventa vino e un vino che richiama in qualche modo il vino eucaristico. Per cui, e questo a me pare veramente molto forte. E visto che parliamo così, vi ricordate c'è una donna che a un certo punto va da Gesù Cristo e unge, no? C'è una donna che rompe il vasetto di alabastro e cosa unge? I piedi. Siete tutti convinti? I piedi. Poi capite? I piedi. No, non è vero. È chiaro che non è vero. Ormai dovete sempre, quando vi faccio la domanda, dovete avere sempre dei grossi dubbi. Dei grossi dubbi. Altrimenti siete ingenui allora fino alla fine. Ed è molto interessante perché anche qui le cose si...
Ora, visto che mi dicono sempre che l'invento, leggiamo, così allarghiamo. Sì, sì, tanto vi devo demolire tutti gli schemi che avete, almeno un po'. Leggiamo Marco 14, versetto 3. Marco 14, versetto 3, seguenti. Prova a leggere uno dal fondo. No, Marco capitolo 14, versetto 3. Marco 14, 3.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone Lebroso. Mentre stava a messa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio formaggio, vinardo, cerumino e girasole. Ruffe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo.
Ho detto il capitolo della Giovanni e
ci furono alcuni che si indignarono fra di loro. Perché tutto questo spreco di olio profumato? Si poteva benissimo vendere quest'olio più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete verificarvi quanto volete, ma invece non ne avete sempre. Essa ha fatto ciò che è nel suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure il suo ricordo.
Il suo ricordo, potevano lasciare anche qui memoria, visto che c'era memoria. Così idioti, anche questa nuova tradizione, più idioti di così io non ho mai trovato i nuovi traduttori. È proprio da eliminare la nuova traduzione, lo dicono già in diverse, ma è di uno schifo totale, perché tipo qui, va bene, perché se avessero lasciato la parola memoria, adesso vediamo. Allora, intanto, chi è questa donna? Chi è questa donna? Ok. Allora, è una donna. Vabbè. Allora, intanto. Ok. Allora, intanto non sappiamo chi è. Non è né la peccatrice, ma non è neanche la sorella di Lazzaro. Qui non viene nominato nulla. Quindi si parla di una donna, e mi pare che sia così anche in Matteo. Quindi è molto interessante che non si dice chi è. Poi, non è vero che unge i piedi, ma glielo mette sul capo. Io temevo, quando tu vedi dopo la seconda risposta, i capelli, pensavo di pensarsi che lavava i piedi, cercava con i capelli, qui in realtà glielo mette sul capo. E a questo punto, alla fine, qual è la frase? Dovunque nel mondo intero verrà proclamato questo Vangelo, questo si dirà in memoria di lei. A nessuno viene in mente niente. Okay. In memoria minimo vi dovrebbe venire in mente, fate questo, in memoria di me. Che è una specie. Abbastanza molto forte, che viene fatto in memoria di me. Allora, se si va a leggere il Cantico dei Cantici, andate a leggere il Cantico dei Cantici, è il capitolo 3, mi pare. Capitolo 3 del Cantico dei Cantici, versetto 11. Cantico dei Cantici 3, versetto 11. Uscite figli di Sion, guardate il re Salomone con la corona di cui lo cinse sua madre nel giorno delle sue nozze, giorno di letizia del suo cuore. Guardate il re Salomone con la corona di cui lo cinse sua madre nel giorno delle sue nozze, il giorno di letizia del suo cuore. Teologia orientale, Cristina Campo, tutti, San Massimo Confessore, questo testo lo riferiscono a chi? A Maria, a sua madre, che compie una cosa strepitosa, che unge il capo di suo figlio per il giorno delle nozze. E per me è stata una grande sorpresa sentire, la prima dove l'ho letto era San Massimo Confessore, bisognerebbe fare ricerche se c'è prima, che questa donna che non chiede niente, che rompe il vaso, non lo apre, lo rompe come quasi Cristo che spezza il pane, non chiede niente, non ha nulla da chiedere, non viene neanche per sé, dice a San Massimo Confessore, può essere solo la madre. E quindi collega il gesto di Maria, di questa donna, con la frase del Cantico dei Cantici, riferisce a Maria e spiega così come mai di lei viene detto, verrà ricordato in memoria di lei, collegandolo con la memoria di lui. Beh, è forte, molto forte. Quindi noi abbiamo adesso, vero o non vero, qualche esegeta avrà da ridire, però è interessante che un certo filone di tradizione fa tutte queste cose. Allora adesso proviamo ancora a entrare, no? Voglio intanto farvi capire, se ci arriviamo, che anche Cristo senza Maria in fondo non esiste. Anzi, si comincia adesso, per esempio, non so quanto tempo noi avremo, ma intanto se noi stessimo intanto, no? Proviamo a dire, se Cristo ha detto questo è il mio corpo, noi analizziamo il suo corpo, no? Cristo ha detto questo è il mio corpo dato per voi. Ora uno si chiede, questo corpo da dove viene? No? Da dove viene questo corpo? Minimo da Maria. Quindi è interessante che Cristo offre il suo corpo, un corpo di carne, ed è un corpo di carne che Cristo ha preso da Maria. Ma l'ha preso, io sono contento, io non so se Ratzinger ha letto il mio libro rosso, quello sulla cosa iniziale, ma da un certo momento in poi, anche i primi mesi, quando lui è diventato Papa, io non l'avevo trovato in altri testi. Io sono rimasto sorpreso che c'è una doppia annunciazione nel Nuovo Testamento. Una è quella di Luca, e va bene. Quella di Luca, no? Quella di Luca la conosciamo tutti. Adesso però ci torniamo sopra subito, no? Ed è interessante, no? Perché lì nell'Annunciazione Dio non forza Maria. Io ricordo che la prima volta che ho pensato mi sono detto, se a Cristo interessava avere un corpo, se il problema di Cristo fosse un corpo, poteva benissimo ricominciare come nella Genesi. Cosa ha fatto Dio nella Genesi? Ha preso un po' di fango, l'ha impastato, studiato e via. Pensate quanti problemi cristologici avremmo risolto, tanti. Non fa così. Vuol dire che a lui non interessa un corpo, ma gli interessa la figura della donna. Noi siamo stati troppo sbrigativi a sfuggire tutte queste cose, ma in realtà in primo piano sta non un corpo, ma una donna. John Newman, tutti l'avevano capito da Bernardo, Sant'Efano, tutta la letteratura copta e siriaca, Dio non usa mai in modo strumentale la figura della donna. Ha aspettato il suo sì, perché senza il suo sì non avrebbe fatto nulla. Cristo si propone a Maria e aspetta che dica di sì, perché solo il suo sì permette al Verbo di entrare nel suo grembo. Ma quello che accade lì è simile a quello che è successo nel capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Il capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Il figlio di Cristo, entrando nel mondo, disse: non hai gradito né olocausto né vittima, no? Un corpo mi hai dato, allora io ti ho detto: ecco, vengo a fare la tua volontà, e mi hai dato un corpo molto interessante. Ci sono tutte e due le parole: eccomi, sia fatta la tua volontà, eccomi, e tutto sia fatta la tua volontà, eccomi, è giocato attorno a un corpo. Cristo vuole un corpo per entrare nel mondo, Maria accetta di offrire il proprio corpo per mettere al mondo il Verbo che vuole entrare nel mondo. Per cui, mentre si risponde di sì al Padre, è un sì che coinvolge la pienezza del corpo. Però allora viene fuori, mi pare, no? Che il Cristo, che nell'Eucarestia dà il suo corpo, è un corpo che lui ha voluto prendere da Maria. A questo punto uno si chiede, così l'anticipo, ma perché lo dà il corpo? Per far che questo corpo di carne? Perché ce lo dà? Fatto apposta a cambiare per aiutarmi la risposta. Ha preso un corpo di carne e ha dato un suo corpo di carne, perché dice San Paolo: i corpi sono tanti, c'è il corpo celeste, eccetera. Lui ha preferito un corpo di carne. Perché ha preso un corpo di carne? Che fatica! Uno sperava che voi pian piano arrivaste, se non un tempo breve. Ha preso un corpo di carne per poter diventare una carne sola con l'umanità. E allora ha preso un corpo di carne per poter diventare una carne sola con l'umanità. Adesso, voi, io sono anni che dico così, voi trovatemi, adesso lo rileggiamo ancora, trovatemi una risposta diversa da questo, non riuscirete mai a spiegare l'Eucaristia. Se non si arriva al contenuto nuziale, l'Eucaristia non si spiega. Provate. Voi datemi una risposta di cos'è l'Eucaristia, se non tirate fuori il mistero nuziale, l'Eucaristia non si capisce. Rimane tutto vago, tutto indeterminato. Provate. Non so cosa avete risposto fino adesso, che cos'è l'Eucaristia. Mai fatta la domanda? Allora che andate a fare la messa? Su tutte frasi fatte, vi accorgete? Sono frasi fatte. Su tutte frasi fatte. A Gressacchi, questo teologo, il più grande teologo contemporaneo, Gressacchi, siccome lui mi ha invitato, ho desiderato vederlo, e finalmente l'ho visto la settimana scorsa. Gli ho detto: senta, lei ha criticato il mio libro, lui non si ricordava neanche più quello che ho scritto, vabbè, dico, lei mi ha criticato, io sono qui per discutere le critiche che lei mi ha fatto. Allora gli ho detto, per esempio, dico, tutto quello che lei dice rimane sospeso, indeterminato. E comunione, alleanza, relazione personale, mi ha fatto subito, è vero. Quindi ho scritto centinaia di pagine di teologia indeterminata e qui ha capito subito. Se tu mi parli di comunione, io ti chiedo, scusa, ma di che comunione stai parlando? Tu parli di relazione personale, io gli ho chiesto, scusi, ma lei di che relazione personale pensa? Lei sta parlando di alleanza, sì, ok, sono contento, ma di che cosa, di che tipo di alleanza, scusi? Siamo chiamati alla santità, ok, piacere, congratulazioni. Mi sa dire cosa significa essere chiamati alla santità? Ok, provate adesso, provate a sentirlo, come quando suoni la settima, che ha bisogno di appoggiarsi, se non mi appoggio al contenuto nuziale non troverò una vera risposta, non c'è, non esiste. Quindi quando ieri e anche stamattina facevo le domande sull'Eucaristia, in fondo l'Eucaristia per noi che cos'è? È un Alka-Seltzer, un Aulin, uno scapolare. Perché per esempio nessuno di voi ha risposto, è un mistero nuziale che si compie tra noi e Dio, per esempio.
Si può stabilire un legame tra la teologia dell'ipotesi se la teologia nuziale.
Certo che si può, anzi si deve, solo che la theiosis orientale si diventa una cosa sola, come negli Efesini, capitolo 5.
Divinizzazione vorrebbe dire.
È vero, ma la divinizzazione. Ma io divento Dio perché divento una cosa sola con Lui. È tutto il testo degli Efesini, tutto dell'Apocalisse, poi ci ritorneremo. Cioè, la cosa più incredibile è che Paolo, o chi per lui, anche questi discorsi da riaffrontare, negli Efesini dice un'autentica Apocalisse. Paolo intuisce che diventare una cosa sola va letta in chiave nuziale. Il capitolo quinto è un'autentica bomba, pum. E quindi io divento una cosa sola con Dio, partecipo alla sua divinità, ma come sposa a sposo. Per cui al di fuori della categoria sponsale e nuziale, difficilissimo secondo me spiegare l'Eucaristia, anzi non si spiega, perché si rimane sempre al di qua o la si riduce in chiave strumentale.
In che senso?
Provate a darvi delle risposte. Serve perché devo sentirmi più forte, ho sentito dire. Vado a fare l'Eucaristia perché ho bisogno dell'energia per la mia vita. Ok? Congratulazioni. Poi? Ho bisogno di un aiuto per la mia vita. Benissimo. Poi? Ecco, è misterioso, eh? Voi provate tutte le risposte su che cos'è l'Eucaristia, che non approda al contenuto nuziale, sono tutte risposte in sospeso, tutte. E mi ha sorpreso molto che nell'ultima, proprio gli ultimi 10 minuti, Grefa che mi ha detto, prego Dio che mi dia 7 anni, perché ho cominciato a pensare alla figura di Maria, giusto gli ho fatto io, perché in fondo la sua teologia è tutta sbilanciata, perché nella sua teologia non c'è mai la figura di Maria. E lui mi fa, ma perché vorrei arrivare a dire, ad ammettere per Maria una certa preesistenza. Dico, guardi, le cose sono terribilmente semplici, più semplici di quanto lei non pensa. Benedetto sia Dio, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, poi in Lui ci è scelti prima della creazione del mondo per essere, ti dico scusi, più semplice di così si muore. Maria è il caso singolare realizzato di quello che Paolo ha detto. Quindi a lei pare di arrivare chissà dove, ma la cosa è terribilmente semplice. Questo Dio in Maria l'ha sempre pensato come l'ha pensato di ciascuno di noi. In lei diventa il caso singolare, come vuol dire solitario. Ci sono dei teologi che confondono singolare con singolo, a me pare idiota. Un teologo che crede di essere intelligente e confonde il singularis medievale con il singolo della cultura di oggi, mi dispiace. Spero che lo faccia in maniera inconsapevole, se no è fetente, è quasi perverso. Io spero che non se ne accorga, ma se se ne accorge è quasi demoniaco. Perché uno che confonde singularis con single di oggi è molto grave. Persino nell'antichità il monaco voleva dire non sposato, ma non voleva dire solitario, eventualmente. Quindi allora, senza Maria, tutti i libri che ad esempio Gresacca ha scritto sulla divinità, sul Cristo, sul sacerdozio, è credibile. Cade. A un pastore protestante gli ho detto, sì d'accordo, voi avete problemi su Maria, ma provi nel Vangelo di Giovanni a togliere Cana e la scena della croce, toglia Cana, scena della croce, no? C'era la madre, Gesù le dice donna, c'era la madre, Gesù le dice donna, provate a togliere queste due scene, il Vangelo implode su se stesso. È come se queste due scene, Cana, croce, fossero i puntelli che sostengono quasi tutto il Vangelo. perché senza questa presenza cade tutto. Allora, non so, siete accorti dove siamo arrivati, no? Siamo arrivati che in fondo il mistero eucaristico è un mistero iniziale, che è molto forte. Adesso, gli ho ridetto a lui mi guardava, perché secondo me anche questi professori grandi alla fine diventano schiavi di se stessi. Io non so se per volontà, io non mi rendo conto, però alla fine è come se uno diventasse schiavo di se stesso. A un certo punto Abramo, vi ricordate cosa fa Abramo? Deve trovare una sposa per chi? Per chi deve trovare sposa Abramo? Per suo figlio. E cosa fa? Manda un servo a cercare la sposa per il figlio. Ripetiamolo. Abramo manda il servo per trovare la sposa per il figlio. È chiaro? Il padre manda il servo per trovare la sposa per il figlio. Non era l'annunciazione dell'angelo a Maria in Luca? Il padre manda un servo per trovare la sposa per il figlio. Dai padri della Chiesa ai re di Rivo Sosù, questo parallelo viene continuamente fatto. E quindi nel libro rosso che ho tentato di scrivere, che qualcuno ha preso senza mai più citarmi, ho fatto lo spoglio di molte omelie sull'annunciazione dell'angelo a Maria nei padri e nei medievali, c'è sempre questo motivo. Come Abramo ha mandato il servo per trovare la sposa per il figlio, così Dio manda il servo Gabriele per trovare la sposa, una bellissima donna, per il figlio. Beh. E che mi pare veramente forte. A questo punto si è costretti inevitabilmente a leggere le cose in questa prospettiva. Mi dicono che Mazzanti, se io è sbilanciato, hanno paura, io non so bene di che cosa, mi hanno detto ultimamente che i vescovi sono preoccupati, hanno una critica da fare a Mazzanti, che è un po' sbilanciato nei confronti di Maria. Non so se si riferiscono a questo, se era d'altro. Devono fare il favore a questa gente di venirtelo a dire, non di dirtelo sempre alle spalle. Vabbè, tanto questo è sempre il solito sistema. Ok, ma se fosse per questo, siccome mi hanno fatto queste domande in più luoghi, ho detto, allora temono che questo viene fuori come le nozze di Cana un incesto, perché le nozze di Cana di chi si fa il vero sposalizio? Di chi? Di Cristo e della donna madre, sicuramente. Perché la donna sposa alle nozze di Cana non è mai nominata, ma è lo sposo viene nominato dopo una parentesi per dire il capotavola non ha capito proprio niente, sta andando dallo sposo sbagliato. Lo sposo viene nominato dopo una parentesi per dire che il capotavola sta sbagliando sposo.
Non si può questa teologia molto mariante poi manca, no? Perché lascia lungo il discorso, diciamo che nella nostra esperienza di fede la figura di Maria è sottovalutata, diciamolo così. Non si può vedere Maria in chiesa così come il capitolo 8 della Lode Gentium dice,
certo.
Che tu dici di Maria non si può,
certo,
dire della donna, della sposa, dell'apocalisse,
chiaro,
della casa.
Chiaro. Basta che il problema è molto semplice, a me pare della lotta, le discussioni tra me e Biguzzi. L'anno scorso mi ha detto che ho ragione 100 per 1%. Allora, il mio discorso è terribilmente semplice. Quando io nomino Chiesa, a voi cosa viene in mente? No, cioè nel senso che a qualche vescovo ho detto rileggete per favore il libro Meditazione sulla Chiesa di Delibacchi. Va bene? O rileggete Newman. Il concetto astratto mi dispiace per Biguzzi. Biguzzi ha fatto una nota persino sbagliata, ha rifatto una nuova edizione, mi ha detto non sono riuscito a rimediare tutte le critiche che mi hai fatto, alcune le ho cambiate. Guinée Ginè, la donna di Cana, c'è anche nel capitolo 19 dell'Apocalisse. Epigusti lo nega. Allora, nel Nuovo Testamento non esiste il concetto astratto. Il concetto astratto nel Nuovo Testamento non esiste. Esiste la Chiesa, ma è fatta di volti, di presenze. E quindi io, quando nomino Chiesa, dovrei dire Maria e le altre. In fondo, sia, se volete, le miniature di Santi Degard di Bingen, che è molto interessante, c'è questo grande corpo femminile con dentro più volti. Non so se l'avete mai visto. Oppure le famose Madonne che c'erano anche a Pesaro, mi ricorda la Zilla, no? La madre con sotto il manto tutte le persone, no? Come una chioccia che tiene sotto di sé gli altri, è già più vero. Cioè la Chiesa è lei con tutti gli altri che sono lì. Quindi però il concetto astratto, se rileggete Newman, che aveva avuto dei veri problemi Newman, proprio con Maria, andate a rileggere il libro di Newman su Maria e vedrete benissimo. Cioè, il concetto astratto non esiste, c'è lei come tipo, come dice la Lumen Gentium, tipo membro eminente della Chiesa, finalmente, quindi superando e scartando Sant'Agostino. Quindi la Lumen Gentium mette da parte Sant'Agostino e dice che la Chiesa è Maria, è membro eminente, tipo della Chiesa, con lei e tutti gli altri. In fondo, chi dice male di Maria o la scarta, fa del male a se stesso, perché quello che Maria vive e a lei è concesso di vivere in maniera forte è quello che Dio prepara per tutti noi. Non ci ha scelti per essere santi immacolati, ma lei è il caso riuscito di quello che Dio pensa per tutti. Ora, l'importante è di non rimanere nell'astrattezza. Allora, la paura qual è, mi hanno detto? Che uno pensa a una specie di incesto. Ok. Ora gli ho detto, ma io posso chiamare Dio Padre? Mi fa sempre effetto questo tono. Mi fanno, ma certo. Ah sì, dico io. Ok. Allora, lui per essere padre, minimo, deve avere una donna, una parera, che lui ha messo incinta, se c'è un figlio. Eh no, ma questo non si può proiettare la genitalità in Dio. Ok. E perché quando io parlo delle nozze tra Cristo e Maria e voi, mi volete obbligare a dire che io parlo di un incesto? Cioè, di qua io non devo proiettare la genitalità in Dio. Invece quando parlo di Cristo e di Maria, mi volete obbligare a dire che c'è una genitalità vissuta, non di sicuro. E quindi non capire il simbolo nuziale, che è molto forte indipendentemente dalla genitalità esercitata vissuta, mi pare molto strano. Quindi, se io chiamo Dio Padre dicendo che non lo devo leggere in chiave genitale, non capisco perché io di qua mi volete obbligare a leggere in chiave genitale. Anzi, se devo usare una categoria genitale esplicita, la devo usare per il padre, minimo, perché ha messo incinta qualcuno per partorire i figli. Se questo non vale per Dio Padre dopo 2000 anni di discussioni, perché tu me lo vuoi proiettare nel mistero Cristo Maria? Persino nel libro di Meyer, che è sempre riduttivo, no? Ebreo marginale, dove cerca proprio di arrivare ad ammettere il minimo possibile, è costretto alle nozze di Cana a dire che tocca ammettere che chi si sposa è Cristo Maria, senza per questo dover pensare a un incesto.
Volevo solo fare piccole traduzioni di Bagiana. Cioè, mi pare che da questi incontri, che ancora abbiamo la gioia di poter avere, recuperiamo una dimensione che io per primo, anche voi a volte, quella che io chiamerei la categoria mistica, a partire dall'approccio ai testi del Vecchio e del Nuovo Testamento. Credo che questo incontro debba aiutarci, anche nell'approccio stesso alla Bibbia, a recuperare un corpo vivo, un corpo vitale, ancora non proprio, che poi si sposta dalla parola, no? Si impera, no? Dalla parola ai misteri, cioè ai sacramenti. Altrimenti rimane qualcosa di staccato, intellettuale, freddo. Non rinneghiamo, io mi piccolo studio, non rinneghiamo il cammino che si è fatto. Io tante volte ho detto la Bibbia è un'opera letteraria, prima mi sentivo colpito quando lui diceva
i Vangeli,
così diciamo. Non neghiamo quello che può essere stato, adesso lo dico per chi come voi, come me, ha fatto un lavoro anche di distinzione, di comprensione, eccetera. Ma questo non va usato per in qualche modo rendere più sfocata la persona di Gesù, la sua presenza e la sua radicalità nel Vangelo. Lo dico con una parola che ho usato altre volte, poi non lo dico più, si è infiltrato tra noi in modo subdolo la mondanizzazione della fede.
Stop. O anche, io credo, stranamente ritorna, a parte l'agnosticismo, è ritornato uno strano docetismo. È misterioso. Cioè, non crediamo allo spessore incarnato corporeo del Cristo, per cui diventa un pretesto più o meno intellettuale, moralistico, sentimentale. E anche della vita futura, anzi, la cultura cristiana di oggi, di libri di teologia, io l'ho detto apertamente, nei primi tempi del cristianesimo c'era un docetismo incarnazionistico, oggi c'è un docetismo escatologico. Cioè, non si crede che i corpi sono destinati alla risurrezione. Ma allora diventa tutto ridicolo. Siamo diventati dei puri intellettuali, dei maledetti intellettuali. E la mistica diventa una mistificazione, perché l'autentica mistica non può evadere dal corpo. Non può evadere dal corpo. Mi fa rabbia, persino il breviario, io sono fatto così, io provo odio. Odio mi ha detto sempre, io uso sempre dei termini pesanti. Però hai capito... Vi ricordate il Te Deum? Avete il breviario qui qualcuno? Non avete il breviario qui? Ok. Allora, interessante che nel Te Deum, ce l'ha il breviario, c'è scritto non orruisti, virginis uterum. Andate a vedere come hanno tradotto questo pruderie moderna, dove per esempio utero non lo troverete nel Te Deum tradotto in italiano. Non lo trovate? No,
sì, nell'ordinario.
Nell'ordinario.
Non so se qui si...
Allora, poi un'altra cosa molto interessante, no, è quello, forse lì non c'è, ma forse c'è alla fine, bisogna guardare. Cioè, allora guardalo. Ok, trovalo, lei lo trova. Per esempio, un inno di Simeone, il nuovo teologo, che Natalino Valentini ha fatto ristampare con una ragazza di Rimini, ed è un inno bellissimo di cui si è avuto paura di parlarne, ma per gli antichi era normale parlarne. A un certo punto Simeone dice, Signore, no? San Paolo fa l'esempio del, no? Noi siamo il corpo di Cristo, no? Noi siamo le membra di Cristo. È vero. Il piede e la mano. E gli organi sessuali? Se ne può parlare? E lui ne parla. Ne parla sia di Cristo che entra negli organi genitali e passa attraverso Maria, sia poi di fare l'esempio che anche gli organi genitali fanno parte del corpo di Cristo totale. Questo sconvolge. Allora, il problema è di capire che l'autentica mistica cristiana è una mistica incarnata, non è una mistica intellettuale. Anche con Barsotti, anche negli ultimi tempi, quando io ne ricordavo...
Proprio nel testo latino della traduzione, ce l'hai in italiano.
Sì, ma va bene. Invece di nascere da... c'è scritto, tu nascesti dalla Vergine Madre. Capito? Invece di mettere, non orruisti virginis uterum, nascesti dalla Vergine Madre. Insomma, non è la stessa cosa. Abbiamo evitato tutto. E in questo modo diventa banale, su tutto. Per esempio, mi ha colpito che persino nella nuova, nella traduzione nuova, spero di non sbagliare, se sbaglio chiedo perdono. (Susurra) Ecco, stupidi, veramente, cioè, come si fa a non provare rabbia? Io provo rabbia, perché sono saggenti anche gli esegeti, anche chi ha tradotto. Allora, Pietro, la festa miracolosa, e il Signore, non è il Signore, il Signore è o Kyrios Esti. Secondo me devono almeno lasciare uguale, o Kyrios Esti, io sento il tono dentro di me, che a un certo punto il discepolo prediletto, quanti erano quelli che erano andati a pescare con Pietro? Quante persone erano andate a pescare? C'è qualcuno che si ricorda? Vedi, non vi è rimasto impresso, se no avreste risposto subito.
5 o 7?
7. Per Giovanni è chiaro, 7. Ok. C'erano anche i gemelli, come si dice gemello? Didimos. E come si dice testicolo? Coglione. Come si dice coglione? Didimos. Quindi quello lì che si chiamava Didimos probabilmente era anche coglione, mi pare molto evidente. Molto evidente, secondo me. Anche nel primo gruppo di San Francesco c'è uno che, no, sembra quasi un minorato mentale, che però un sempliciotto, che però Francesco amava. Da lì mi è nato il sospetto che fosse Didimo, volesse dire che era un po' un sempliciotto, e che però Cristo tiene. E il sempliciotto in Francesco fa tutto quello che Francesco fa, se Francesco c'è scritto sputa, lui sputa, se Francesco si siede, siede. Qui comunque, Simon Pietro, appena dite, non è vero che è il Signore, che il Signore è, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito. Stupidi. Sapete cosa c'è scritto? Nudo. E dovevano lasciare nudo. Perché nudo li collego con tante cose, dalla Genesi erano nudi nel provare una vergogna e tutto il resto. Cioè, c'è stato, allora, sì, lascia nudo. Che ti importa? C'è nudo, c'è gimnos, lascia netto, nudo. Perché Giovanni voleva, o chi per lui, sicuramente creava dei richiami, dei collegamenti. Allora, bene, vi siete accorti dove sono arrivati? Cioè, la spiritualità è corporea, è incarnata, se non è spiritualità. E da lei dicevo che anche con Barsotti, la lettera ai Corinti della vita futura parla di corpo pneumatico, ma non vuol dire evaporato. Significa proprio che lo Spirito Santo adesso abita e guida totalmente la corporalità risolta dell'uomo.
Il discorso che hai fatto su Maria,
forte,
il discorso che hai fatto su Maria, ma anche
dopo parlo peggio.
No,
tranquillo. Ma il discorso che hai fatto su Maria, che mi ha aperto il cuore in un certo senso, perché no, che mi ha dato delle risposte, però io, siccome sono uno che si fa spesso delle domande che non oso fare ad altri perché ho quasi anche timore, però tu ne hai fatte tante prima, dicevi anche sul fango, cioè perché Gesù non è nato dal fango. Io molte volte mi sono chiesto, ma perché Gesù è uomo e non donna? E questo però me lo taccio dentro, perché dico, non mi ha mai soddisfatto la risposta del tipo, beh, la cultura in cui l'uomo. Mi è andata tante volte bene darmi questa risposta per l'Antico Testamento, le situazioni che poteva nascere una certa storia in cui è chiaro che l'uomo aveva un valore, però come figlio di Dio a volte mi sono posto anche questa domanda assurda. Però tutto il discorso che tu hai fatto, invece volevo chiederti se ho capito bene, comunque al di là di tutti i devozionismi che ci possono essere ancora vivi nella figura di Maria, devozionali, è comunque un recupero della femminilità a tutto tondo, per cui in questa maniera rappresenta tutta l'umanità, che altrimenti risulta anche oggi, o risulta, rischia di essere sempre vista con occhi maschili, maschilisti e maschili, no? Per cui quello che tu hai detto, cioè, forse ne coglierò solo il 10% o anche il 20%, però a me ha aperto molto il cuore verso questa dimensione di completezza, di umanità tutta intera, perché altrimenti io rischio sempre di vederla con gli occhi uomo, in senso maschio. E poi l'altra osservazione che mi veniva da fare è che tutto quello che tu dici, anche altre volte, forse da monaci camaldolesi, così, ho sentito spesso questa critica di puritanismo anche nell'Antico Testamento, tante volte, no? Certe parole che c'era il nostro Salvatore Frigerio che diceva che invece di dire che Dio vide che era cosa buona e giusta, lui dice provò orgasmo, cioè, lo traduceva così per dire Quindi immagino, conoscendo la lingua originale della Bibbia, quante arrabbiature, come tu ci dimostri, uno dovrebbe avere.
Io ho odiato Maria, nel senso che quando ero in seminario, durante il liceo, c'era padre Andreini, quella gente lì, anche il padre Lato, padre Mattarini, mi dava un po' fastidio, veramente, cioè proprio il modo con cui ne parlavano mi ha portato a un rifiuto totale. Poi proprio non sopportavo. Poi mi ricordo la prima volta che ho letto il libro di Schillebeck, Maria Madre della Redenzione, dove veniva detto che Maria ha avuto fede, che a me sembrava, mi è sembrato di una rivoluzione, di una rivelazione fortissima. E a questo punto ho cominciato pian piano a riscoprire Maria e continuo però a dire, meno si trucca Maria e più è grande. Non ha bisogno di abbellimenti, perché è bella così, cioè più la lasci, il canto della madre che io non ho, ho tentato proprio di ripensare che nella sua tersa e limpida umanità è eccezionale. Lei è autenticamente femminile, autentica creatura, e la grandezza di Maria è proprio qui, ma è proprio lei che era una donna di paese, senza essere una dea, non è stata mai trattata come dea, mi dispiace di quello che dicono, in realtà è diventata la creatura portata così vicino a Dio fino alle nozze con Dio, che significa che tutto quello che Dio ha è Lui, questo lo comunica alla sua creatura. Per questo io credo che il femminile, è più facile scrivere quasi poeticamente queste cose, ho percepito il femminile come una dilatazione incredibile della donna che si dilata all'infinito sia per accogliere Dio sia per permettere a Dio di specchiare se stesso per quello che è. Quando ho scritto nella dorata luce, io ho percepito che è come se Dio avesse avuto una nostalgia di vedersi e di specchiarsi. E forse è collegato con la Sofia, non lo so. All'improvviso ho percepito che Maria, la Sofia creata, è diventata come lo specchio, dove Dio ha potuto vedersi. Quindi ha fatto una figura femminile totalmente recettiva, totalmente limpida, che ha permesso a Dio di vedere chi è, ma anche che cosa potrebbe accadere a una realtà creata che si spalanca totalmente al suo mistero. Ecco, io sono ancora abbagliato da questa cosa, e che mi pare molto bello. Ed era l'epoca anche dove avevo letto nel processo della santificazione di Chiara di Assisi un sogno. La Frugoni gli dà il suo interpretazione. Non mi convince quello che gli dice. C'è un sogno bellissimo di Chiara che dice io ero nel piano di sotto e Francesco era nella stanza superiore. E mi ha chiesto di portare un po' di acqua calda e l'asciugatorio. Io ho preso il catino con l'asciugamano e sono corso verso di lui come correndo su terra piana. A un certo punto Francesco scosta l'abito e mi dice sugge. Quando ho finito di succhiare mi dice sugge anche da quest'altra parte. A un certo punto mi si stacca il capezzolo e la corona e mi rimane in mano il capezzolo e la corona della mammella di Francesco. Lo giro e tutta mi vidi. E tutta mi vidi. Per me, al di là delle interpretazioni freudiane, erotiche, è una bellezza incredibile. Chiara ha scoperto se stessa nello specchio di dedizione di Francesco. Di dedizione, sì, cioè praticamente Francesco ha allattato, ha nutrito Chiara, ma Francesco non l'ha trasformata in lui, ma ha permesso a lei di vedersi fino in fondo. Questo per me è il mistero iniziale. Ecco, e per me è un sogno bellissimo che c'è nella deposizione di una delle compagne di Chiara nelle fonti francescane la trovate. Qui uguale, no? È come se Dio, la figura femminile recettiva, uno spazio che si dilata sempre di più, che accoglie in maniera totale Dio. L'altra cosa che vi ho detto che mi interessava, oltre a questo, però
sull'aspetto della, non so, della Maria, l'aspetto della, delle tradizioni così.
Ah sì, l'altra cosa ancora di Maria, una è questa.
Ah, che praticamente attraverso questo tu la.
Ah, no, è questo che volevo dire, cioè adesso io rifaccio la domanda che ho fatto a Gressate, vediamo se ci arriviamo, io, perché le cose sono semplici, vi assicuro, uno parla così, ma le cose sono incredibilmente semplici. Io ho fatto Gressate, scusi, ma conoscere l'IS simbolica? È l'IS simbolica. Cos'è l'IS? Cioè, spiega. Sono due fuochi. Sono due fuochi, poi? E non basta. Sono due fuochi simmetrici, poi? L'elisse simbolica. Sono?
Due cerchi.
Perché due cerchi? Non necessariamente. Ci sono due fuochi, il centro è costituito da due fuochi. Il centro dell'elisse simbolica, anche un eventuale cerchio che i due spunti si assommano, l'elisse simbolica come centro ha due fuochi, ma ci deve essere un terzo elemento, quello mobile, quando si fa la centina, che si dovunque si sposti ha sempre la somma identica della distanza dei due punti. Allora, intanto è un mistero trinitario, se volete, Padre e Figlio e lo Spirito Santo che è la dinamis che si muove continuamente. Però a me ha servito per dire il centro ha due fuochi. Il centro ha due fuochi, con la potenza dello spirito che è come il vento, come il bacio, quello che vi pare. Allora, adesso io ho capito che il centro è costituito da due fuochi. Anche quando guardo Gesù Cristo senza Maria non è se stesso. Parlare di maschilismo, femminismo, patriarcato, matriarcato, cristocentrismo e crisocentrismo, mi dispiace, sono balle. Perché finché io non arrivo a capire che la realtà è fatta da due fuochi che si implicano continuamente per dare la realtà totale con un punto mobile che anche questo è continuamente implicato, noi non arriveremo mai a nulla. Per cui mi dispiace il femminismo della Cettina Militello, della Lato, Molinare, come si chiama, cioè come se ognuno volesse affermare un unico centro, mentre il centro è duale, è fatto da due fuochi, con una terza potenza che continuamente si rapporta. Quindi continuare a dire maschile e femminile, ma non maschile e femminile, continuare a parlare di maschilismo, femminismo, matriarcato e patriarcato, monoteismo, sono tutto cristocentrismo e greciocentrismo, è tutto sbagliato. È sbagliata l'impostazione. Gressacchi mi guardava, dico, come fate a parlare di cristocentrismo quando Cristo, in fondo, già Sant'Ireneo lo diceva, cosa vuol dire Cristo? Cristo che significa? Da chi? Da chi? Con che cosa? Che difficile. Punto dal Padre e dello Spirito Santo. Di nuovo. Ci siamo? Cristo non si concepisce senza il mistero trinitario, ma Cristo non si concepisce senza Maria. Perché di nuovo però, Maria ha concepito il Cristo, due fuochi, per opera dello Spirito Santo, la dinamis, la potenza dell'Altissimo che coprirà con la sua ombra. Ora, se noi vogliamo essere perfettamente cristiani, dobbiamo sempre procedere in maniera ellittica, simbolica. Sono sempre due fuochi che si implicano continuamente, relazionati fra di loro da una potenza che si chiama Spirito Santo. questo sempre dappertutto. Per cui finché io, il libro di Dianici sulla Chiesa, io gli ho detto Dianici, poi voi dite che volete essere fedeli al dettato del Vaticano II, un manuale di 700 pagine, non so quant'è, di Chiesa, dove, l'ha scritto anche la Serena Nocetti, dove Maria non viene mai nominata, se non una volta sola, dentro la citazione per caso di un altro, ma non gioca nessun ruolo, significa avere una crisiologia sfasata. Perché il capitolo ottavo della Lumen Gentium non è un'appendice devota, è una componente strutturale di quello che è la Chiesa, che poi hanno discusso se mettere l'inizio alla fine, se fare una parte, eccetera. Di fatto la Lumen Gentium ritiene che Maria è una componente strutturale della Chiesa, non è un'appendice facoltativa. Allora, secondo me anche a livello ecumenico, eccetera, 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 se non si arriva a capire che il centro è fatto da due fuochi, questo a me aiuta a dire, per esempio, facciamo finta che te sei ortodosso e io sono cristiano, ok, io non ti chiedo di sovrapporti a me e di sovrappormi a te, ti chiedo di diventare come due fuochi mossi dallo Spirito per creare una totalità. Per cui io non chiedo all'ortodosso di diventare non so cosa e cattolico di diventare chissà cosa. Ti chiedo semplicemente di entrare in perfetta relazione con me. Ma la tua identità è tale solo se tu ti rapporti a me. Perché se tu assolutizzi te stesso e non capisci che l'assoluto è fatto da due fuochi, noi non troveremo mai l'unità tra di noi. Perché l'unità non è mai uniformità e i due saranno, in greco c'è scritto, verso l'una carne. Se adesso noi rileggiamo con chiarezza, adesso però smettiamo, leggiamo i discorsi di Gesù e la preghiera di Gesù nell'ultima cena, in Giovanni, vedrete che è pieno di mistero nuziale, più di quanto non sembra, con citazioni esplicite, perché in fondo non si sfugge a questo mistero. Allora, capite, no? Mi pare bellissimo, la divinizzazione dell'uomo, io non sparisco. Facciamo il famoso esempio, che per me è stato sempre molto forte. Nello gnosticismo, e quindi Hegel, su poi, l'immagine qual è? Anche di certa filosofia indiana, orientale. L'uomo è come una goccia di aceto divino che viene gettato nell'oceano di Dio. Una volta che sei nell'oceano di Dio, tu sei sparito. L'esempio che facciamo di Tertulliano dice che noi siamo tanti pesciolini che andiamo dietro al pesce grande, il famoso Ixis, nell'oceano di Dio. Tutto qui. Cioè, nel cristianesimo la mia identità rimane ed è proprio questa mia identità creaturale, la mia distanza creaturale, la mia distinzione creaturale da Dio che mi permette l'unione. La distinzione non è la distanza, maschile e femminile sono distinti, ma mai sono così distinti come nel momento dell'unione sessuale. Ma l'unione sessuale non è sparizione delle caratteristiche proprie, è esaltazione delle caratteristiche proprie. E dico sempre ai fidanzati, immaginate che diventare una cosa sola, mentre vivi un rapporto sessuale, tu rimani incastrato dentro l'utero di tua moglie. Che fai? Vai a pronto soccorso. Ed è successo, perché è successo a un amante, poi è successo, perché evitare la moglie, no, l'amante, si è trovato lì, non è più uscito, e raccontava una cosa di fidanzati, è incredibile, no? Pronto soccorso, arriva l'ambulanza. Allora, mi serve per dire, vedi, abbiamo l'idea di unità, l'unità non è essere incollati, essere incastrati, vuol dire è un'unità che continuamente si rinnova. Se andate a rileggere meglio, c'è proprio scritto, i due saranno verso l'una carne. Anche quando viene creata la donna, che non è interamente dentro Adamo, mi dispiace, per Jung, la Kabbalah e per altri, anche per la Nietzsche su Zenel, in realtà la donna non è dentro l'Adamo e Dio con un cavatappo la toglie. Va bene? Ma Dio la crea, e ho chiesto anche ai diversi vescovi che non lo sanno, neanche i Bettori, pubblicamente io forse ho umiliato i Bettori quella volta là, quando lui è stato costretto ad ascoltarmi in un incontro nazionale di diaconi. Io non sapevo che era un incontro nazionale, perché Apicella mi chiama Don, dai, vieni a fare una conferenza ai diaconi. Va bene, dico, vengo. Io ho preparato quello che dovevo dire in treno da Firenze a Roma. Arrivo, vengo a sapere che invece è un convegno nazionale, che verrà anche il segretario della CEI, Bettori. Ah, ok. E mi fanno parlare per primo. Gli ho detto, vede, adesso stasera lei che non mi ha mai ascoltato, ed è vero, finalmente lei è costretta ad ascoltarmi. Ok, adesso mi ascolti perché guardi l'ora. Sono fatto così io. A un certo punto poi gli ho detto, lei che viene da una formazione biblica, mi sa dire che verbo c'è nella Settuaginta quando Dio crea la donna? Perché? No, mi pare impossibile. Se lo sapeste sareste dei mostri. Allora, c'è scritto oikodomese, banale. Ma guarda caso, è lo stesso verbo che un certo tipo, famoso, dice tu sei Pietro e su questa pietra oikodomeso teneplesian mu, è incredibile. Lo stesso verbo della creazione di Eva è lo stesso verbo della creazione della chiesa di Satana. Sì, sì, ma in ebraico c'è banale, che è uguale, devo dire edificio, casa. Ma la cosa impressionante è che è stata costruita eis ginaica, perché anche la femminilità è un qualche cosa da continuamente raggiungere. Quando tu vedi queste cose non puoi non collegare tutta la realtà. Sì.
No, volevo chiedere, so che è difficile. Sì. Proprio qualcosa di dato, se non le permanenti, più o meno.
Dopo ci penso.
Tu conosci la Chiesa, no? Di aiutarci a intuire verso, lasciando poi a ognuno, di tirare come delle conclusioni questi fiumi, no?
Pian piano ci arrivo, pian piano spero di arrivarci, ma ci arrivate anche voi. Per me, anche se domattina, sì sì, ma se voi domattina o stasera, invece di farvi le domande affrettate, dove si porta? Provate di fare delle domande dicendo cos'è che ho capito di ieri o di oggi, la voglia amata di vedere il quadro, di contemplarlo, senza rinnegare le cose di prima. Io ho detto a Milo De Angelis quello che mi ha fatto fare in liceo o quello che avete fatto in esegesi. Cioè, io ho passato il liceo sentendo i professori che mi dicevano che dovevo mettere in buon italiano le poesie di Leopardi e degli altri, perché era sbagliato. Non si inizia mai con una preposizione o un avverbio, sempre caro mi fu questo ermo colle. No, si mette questo colle soggetto, che cazzate. Dopo, quando tu diventi grande, io sono andato dai miei professori a dire, ma voi si può sapere che cavolo avete fatto? Mi avete fatto passare 3 anni di liceo a mettere in un buon italiano un testo poetico. Ma per la musica è successa la stessa cosa. Per molto tempo mi hanno fatto leggere la musica, decifrando le note, ma senza mai farmi sentire la melodia. A livello di esegesi mi avete fatto un sacco di tecnica, io vi ringrazio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, piacere. Ma la melodia, per favore, me la fate sentire? E ho detto a molti, mi ricordo a Tito e agli altri, uguale, esegesi, è come fare sempre azioni di risaldamento al bordo del campo, ma non mi fate mai entrare in partita, e cavolo, mi avete fatto passare una vita così, certi tipi di esegesi, che sono utili, mi fa fare esercizi preatletici, ok, ma prima o poi fammi giocare per favore, fammi entrare in partita. Quindi io non rifiuto, per fare ad esempio tu, io non rifiuto ciò che mi avete fatto fare, e vi ringrazio, ma adesso per favore però fatemi giocare, fatemi sentire la melodia, datemi l'ebbrezza del gioco, perché altrimenti faccio solo esercizi igienici, è un po' troppo poco. Allora, per esempio, in una frase di Balthasar del 64 che ho messo dietro il libro del sacerdozio, ciò che cambierà la struttura della Chiesa, ciò che cambierà la Chiesa non è la riforma istituzionale, ma il riprendere in pienezza la teologia nuziale. Perché se noi ci lasciassimo prendere sul serio del mistero nuziale, che intanto mi dovrebbe coinvolgere, necessariamente impostereste la vita in maniera diversa. Perché in primo piano io posso avere il senso dell'igiene, ma l'igiene di casa può diventare un'ossessione, non essere più una festa, è un'ossessione, è una mania. Capisci? È uguale, se volete, ai dischi di musica di oggi, sono perfetti, ma sono tristi da morire. perché in fondo vengono registrati pezzo per pezzo, battuta su battuta, poi nel mixage si riesce a fare tutto, ma sono di una freddezza glaciale. Mentre la registrazione in diretta del tipo, che forse può fare anche degli errori, però cavolo ti trasporta, Bio Casars o non so chi, quando suona le suite di Beethoven per violoncello, ti porta di fuori. Perché l'esecuzione in diretta ti trasporta dentro il suo mondo, e non la registrazione meccanica, pezzo per pezzo, partitura per partitura, che è di una tristezza assoluta. Ora, quando tu hai cominciato pian piano a entrare, te ne accorgi, senza saperlo, cominci già a vivere, e la cosa ti cambia piano piano senza che tu neanche te ne eri reso conto. E quindi a me pare che intanto dovremmo intanto assaporare fino in fondo e provare a sentire che queste cose che vedete in maniera un po' veloce, e dicevo stamattina con chi era rimasto qui, che adesso quando faccio scuola, mi pare, quando faccio gli incontri, mi pare sempre di fare tutte le volte l'impianto elettrico, se passa un filo, l'altro, che passa lì, poi speri di aver indovinato gli attacchi, tutti, poi metti i punti luce, poi alla fine attacchi, ecco, se si accendono tutti tu senti l'urlo, no? Ecco, la mia pretesa è di permettere a tutti di fare gli attacchi, come stiamo facendo stasera, no? Cioè, poi c'è il momento in cui attacchi la corrente generale e dici, cavolo, si sono accesi tutti, è tutto incredibilmente collegato, ma allora, e qui comincia. Cioè, imparare a fare i collegamenti tra i vari punti luce. Quando poi attacchi e vedi che tutto l'impianto si accende, è bellissimo. Tutto qui. Cioè, riavere il gusto, il sapore di queste cose. Non in chiave intellettuale, anche a me piace sapere e conoscere, ma poi però ho la voglia di andare oltre. È la famosa frase di Ursula e anche di Gesù Cristo, cioè il regno delle scritture si apre agli amanti. Agli amanti. Il regno delle scritture si apre agli amanti. Perché uno che ama vede tutto, molto di più di quanto non sembra, e vede tutti i collegamenti. E chi ama, direbbero a Firenze, non è spreciso. Spreciso. Cioè, uno che sa veramente suonare, uno che non ha fatto gli esercizi, solfeggi, eccetera, non sa suonare. Perché rimane abbagliato da qualche emozione. Quindi devi essere molto preciso. Perché solo quando sei molto preciso tu diventi Chopin, Mozart o Beethoven. Quindi anche a me va una grande emozione, va, ma io voglio l'emozione di chi sa la musica, non di chi mi frega. Per cui la precisione del lavoro è inevitabile, non la posso evitare, se no diventa pressappochista. Io sono molto contento che, tipo a scuola, in questi anni nessuno mai mi ha potuto aggredire, attaccare per un errore di riferimenti biblici a scuola e nei libri. Sono molto contento. Gli studenti mi domandano tutti, lei ha studiato il biblico, no? Mai studiato il biblico in vita mia. Ma dai padri della Chiesa io ho imparato che senza aver assimilato la scrittura non posso neppure fare teologia.
Se posso fare anche qui una piccola aggiunta, sempre. Questa espressione della Bibbia è esattamente quello di cui abbiamo bisogno, in semplicità. Cioè, non andiamo sbagliato a prendere sempre in mano la scrittura, ma solo se la riconduciamo in un contesto carnale, di amore, di mistica, di mistero, la scrittura parlerà ai giovani di oggi. Parlerà a noi, ma parlerà ai giovani di oggi. Per cui non si tratta di dire come facciamo il biblico, se lo cambiamo, se lo facciamo in un altro modo, cioè tutto tempo perso. È quella la chiave, solo gli amanti. Cioè se non si entra in una logica di amanti, in ordine alla scrittura, la fatica la considereremo. Vale la pena, io non rimetto 40 anni di fatica, però mi piacerebbe essere sempre più un amante, sempre meno un tecnico.
Sì, ma quest'anno io ho riprovato per l'ennesima volta, sia con i genitori dei bambini della comunione che con i fidanzati, gente che così il piacere per parlare, vedete come sto facendo con voi, ma non lo faccio con loro, per non distrarre dall'essenziale e di magari di attirare l'attenzione su di me. Mi sembra strano, ma è brutale quello che ho sempre fatto, anche quest'anno con i genitori e con i genitori. Prendo un testo della scrittura, anche tutto un capitolo, la cosa che mi ricordo, il discorso di Gesù della montagna, l'ho dato tutto, avanti e dietro, un foglio così, no? E quando ho cominciato a leggerlo, mi sembrava lunghissimo. A un certo punto faccio, beh, adesso basta, una signora fa, e no, e adesso vorrei sapere come va a finire. Ah, ok, dico, ora continui lei. Ora, mi ha fatto impressione in questi due anni, che tutte le volte che do un testo e lo leggo insieme, è una bomba che esplode a queste persone, che neppure immaginavano che nella scrittura ci fossero certe cose. E sono rimasto impressionato di come la lettura diretta di un testo, io non so perché, arriva, boom. E così l'ho fatto con i fidanzati, per esempio, far leggere, dipende che contesto sei, ho fatto leggere un capitolo 2, per esempio, del Cantico dei Cantici, chi non l'ha mai conosciuto, non l'ha mai letto, rimane sconvolto. All'inizio sì, c'è qualche cosa che devi capire, ma dopo aver messo due o tre parole in modo tale così, all'improvviso lo dico, ma c'è questo nella scrittura? Quindi, sotto sotto, anche rifare di vedere loro il testo, dando qualche piccola chiave di lettura, che uso solo così, che ad esempio ristampandolo, metti in eretto o in parole maiuscole certi termini, in modo che abbiano qualche punto di riferimento. Ma cerco di non interferire nell'incontro. Ecco, anche questo per esempio può diventare bello, cioè anche per il giovane, ecco, in modo che l'altro avverta che lì dentro forse c'è un fascino ancora da scoprire. E quando loro mi saranno, mi dico, dai, siete un po' presuntuosi però, no? Cioè voi pensate sul serio che avendo visto o sentito una sinfonia di Beethoven, voi avete capito tutto? Beh, o siete dei geni o siete dei presuntuosi. Quindi una sinfonia di Beethoven, chiunque sia, la devo risentire. E pian piano la voglio memorizzare, ce la voglio entrare dentro. Allora, anche con la parola di Dio, non puoi pretendere che appena la legge...
Con King Kong e di solito.
Tutto lì. Quindi cosa fai? Entra dentro, Dio santo. Chiudiamo. Dimmi, cosa volevi chiedere? Niente? Tu sei innocente. Ok. Tutti. Cominciamo dall'inizio. C'è un tipo che passa per Samaria. Chi passa per Samaria? Gesù Cristo. O no? E si siede dove? Non proprio il pozzo, non è vero? Questo litigato con qualche esegeta così. Non c'è scritto pozzo, c'è scritto sorgente. E Pite perché? Sì, sì, non importa. C'è scritto Pite perché? E Pite perché? Sulla sorgente si è seduto. È forte. È forte Giovanni, veramente forte. Immaginate Cristo che si siede sulla sorgente, uno che crea così. A che ora incontra la Samaritana? A mezzogiorno. Dove? Al pozzo, così. C'è stato qualche altro che ha incontrato qualche donna al pozzo? Abramo, dove incontra la moglie, il figlio, il servo? Dove incontra la moglie di Isacco?
Genesi 24.
Sì, Genesi 24. Dove? Al fonte. Mosè dove trova la moglie? Al pozzo. Che strano, i patriarchi hanno tutti trovato la sposa al pozzo, alla sorgente. La samaritana non ha un vero profeta, non ha un messia, non ha uno sposo, incontra il messia, il vero Dio e lo sposo. Beh, eccezionale. Maria Maddalena, voi dite quello che vi pare, io ero la CEI quella volta. Mi ricordo che ho detto, eccellenza, è vero che Cristo è venuto per salvare tutti, di nuovo, la solito tono, non è incredibile. Ma certo, ma che domande sono? Ma dico, provi a rispondere, è vero che Cristo è venuto per salvare tutti? Ma certo che sì, ma dico dei grossi dubbi, gli ho detto, che Cristo è venuto per salvare tutti. Come? Ebbè, mettiamo che lui sia Dio. Uno che Dio lascia il cielo e viene in Israele, non esce da Israele, va bene? Non esce da Israele, perde 30 anni. Se fosse nato oggi avrebbero chiesto al Vaticano di poter ordinare il prete a 22-23 anni, per non farti perdere tempo. Quindi Cristo viene, perde 30 anni e non fa un cavolo di niente. Comincia ad apparire a 30 anni, sceglie degli amici, poi ne sceglie 12, tra questi 12 3, e poi il giorno in cui muore è risorto, arriva alla tomba Pietro e Giovanni, Pietro è discepolo prediletto, Cristo come da dietro uno spioncio, guarda questi due si tolgono due passi, quando finalmente questi due sono spariti, si mostra per primo da solo a Maria Maddalena. Boh, questo è un salvatore universale, ho qualche dubbio, posso avere dei dubbi o no? Sembra quasi che l'unica preoccupazione di Cristo sia di poter incontrare Maria Maddalena. Lasciate stare il codice da Vinci, che non l'ho mai detto, ma non me ne frega. È così scoperto il Vangelo di Giovanni, mettete, Pietro, il suo successore, l'altro è discepolo prediletto, non si mostra questi due, perché vuole apparire per prima da solo a Maria Maddalena. Beh, è stupefacente. Se adesso rileggiamo con chiarezza il brano, vedrete che è pieno di cantico e di cantici. Hanno aggiunto qualche citazione in più, non molte, ma è pieno di cantico e di cantici. Di nuovo, anche qui, riforma liturgica, io odio la riforma liturgica. Allora, questo brano, per tanti motivi, perché chi ha fatto la riforma liturgica non credeva, io come di quelli che ho conosciuti, come di quelli celebravano la messa in 10 minuti al giorno, da soli, in una cappellina laterale. Come questi facendo fare la riforma liturgica, solo Dio lo sa. Ma, è grave, poi però il Vangelo di Maria Maddalena non c'è mai in nessuna domenica. Ed è una scelta maschilista così pesante da fare vergogna alla riforma liturgica. Perché se andate a rileggere i quattro breviari della Lippa della liturgia orientale, Maria Maddalena occupa un ruolo per molte domeniche molto importante. A noi è rimasta la sequenza. No, aver tolto il Vangelo di Maria Maddalena, non c'è in nessuna domenica il Vangelo di Maria Maddalena, è una scelta molto grave, molto pesante. Io non so chi ha fatto la riforma liturgica, ma è molto grave. È rimasto il pezzettino della sequenza di Cnobis, Maria, Pedivisti in via, e viene via tutta quella parte dove lei veniva chiamata l'apostola degli apostoli, che non c'entra niente il Vangelo di Giacomo, perché c'era già nei Vangeli e già nei testi liturgici. Per cui il tema nuziale, in ogni brano del Vangelo tu trovi questa presenza e fa veramente molta impressione. Si trattava di non perderlo. Quando mi dicono, Mazzanti, perché lei parla della cosa nuziale, io rispondo, perché ce l'avete nascosta. Perché ce l'avete nascosta? Perché fino a qualche anno fa, non so, io ho riletto San Giovanni della Croce, per lui era normale questo linguaggio, ma anche fino a Newman, il libro piccolino, Storia dell'amore, è così, ma anche le Domen Gentium, così, Grasati mi guarda e mi dico, guardi che persino nella Domen Gentium, perché lui mi dice, ma lei perché parla dell'aspetto nuziale? Non è l'unica immagine. Certo, gli ho detto, non è l'unica, ma è quella che totalizza tutte le altre, ed è la preeminente. Com'è la preeminente? Le faccio, scusi, se io mi sposo, non smetto di essere figlio, fratello e amico. Beh, non può avere uno schema riduttivo. Anzi, dico, nel Cantico dei Cantici ho capito che chi veramente si sposa deve mantenere interna la dimensione del fratello, dell'amico, dell'amante. Quindi se io mi sposo, non smetto le altre categorie che ho dentro di me, ma che sia un'immagine totalizzante, sì, e che ricapitolo le altre. Persino nella Lumen Gentium, già detto, nel capitolo sulle immagini, no? Quando parla del popolo, della Chiesa come un popolo pellegrinante, c'è scritto: così la Chiesa, nel suo esilio, come sposa lontana da suo sposo, si affretta per andare incontro a Cristo. Per cui gli ho detto, persino la Lumen Gentium totalizza il tutto, persino la categoria sociologica di sposo, va bene, sotto la categoria della sposa in esilio, lontana dallo sposo, che non vede l'ora di congiungersi con lo sposo. Il problema è di rileggere con chiarezza queste cose e di non nasconderle. E c'erano già scritte. Quando Maria, nella Lumen Gentium, viene chiamata socia, socia, latino, nel Medioevo socia è la sposa. Non è una società per azione, è una scelta molto voluta. E hanno capito che Maria è l'aiuto che Adamo ha voluto avere accanto a sé. Io voglio fare un aiuto che gli sia simile. Voi troverete spessissimo che Maria è l'aiuto che Dio ha voluto vicino a Cristo. A me pare incredibile, a me pare incredibile. Troveremo la pienezza, l'equilibrio, la vera figura del femminile, ritroveremo anche la vera soluzione è sempre misterica, non è mai tattica. Non è mai tattica. Mai tattica, mai tattica, mai. Mai e poi mai. Tanto chi è sposato questa cosa lo sa. Ci si frega all'inizio, devi imbiancare la casa, eccetera, eccetera. Poi ti accorgi che è misterica, cioè io e te ci dobbiamo riscoprire. Mi ricordo i primi anni, ho chiesto di una coppia che aveva un po'... Dico, da quando è che voi non vi rotolate più insieme nell'erba? Mi guarda, mi fa... Ah, dico, bene, come penitenza per i vostri peccati, rotolatevi nell'erba. Da quando è che non vi rotolate più nell'erba? Ce n'è tanto di erba lì, buttate.
Proviamo amici, amici, ci sono dei momenti della vita in cui può cambiare davvero tutto. Questo è uno di questi momenti. Se non ci fermiamo le lucine, di dire lui è un saggione che dica tutti, chi è lui, queste sono tutte lucine che non arrivano alla luce, non uso i termini che preferisco. Proviamo a dire, non rinneghiamo niente di quello che abbiamo vissuto. Vi siete accorti che il suo evangelista preferito è Giovanni? C'è una teologia di chiesa giovannea che noi a volte abbiamo dimenticato, che un autore chiamava di tipo conventuale monastico, e che non nel senso che dobbiamo trasformarci in monaci e lasciare le mogli a casa, ma questa distanza dal monastico che abbiamo vissuto in questi anni, non riuscendo più a vedere il monastico in senso mistico, lo dico monastico, non in senso, è la causa di quasi tutti i nostri problemi. Voi siete, voi, io non capisco che tante cose che io dicevo 3 anni fa potevate non capirle, ma non perché io sono intelligente, io rispetto a lui non capisco niente, però vivendo una dimensione di chiesa nella parrocchia ho una capacità maggiore come voi per l'ecologia, il bene comune, la politica, ne sapete più di me. Allora capite che se voi adesso accendete le lucine piccole non arriviamo da nessuna parte. Possiamo dire anche lui, come tutti i nostri predicatori, è bravo, vende la sua merda. Ma queste cose qui non ci interessano un cavolo. Noi dobbiamo cercare di cogliere, per esempio, cosa vuol dire leggere davanti le scritture, cosa vuol dire trasformare l'Eucaristia in un evento nuziale. Capite? C'è un gioco grosso dietro questi incontri. Io, ma gioco, li voglio bene, non ho nessun problema. Può piacere una cosa, può piacere, però l'importante è che non ci perdiamo l'evento spirituale, altrimenti facciamo giochini a 50 anni, abbiamo tante cose da fare, a 40, 60. Qui c'è veramente, soprattutto stasera e domani, un grande cambiamento. Per tutti, a partire da me, non è che io poi sono scelto di faccia, metto le mani avanti, non è che io dico imparate da me che sono mite utile di cuore. Io però dico c'è un grande cambiamento, in questo datemi fiducia che le cose le vedo chiare, solo in questo. Non fermiamoci ai piccoli problemi, se ha ragione lui a dire una cosa o se ha ragione non so lui, se ha ragione quel teologo grande, non l'ho mai sentito lui, che era, ci sta tutto, la posta in gioco è grande. Sia adesso nel silenzio, poi nella preghiera, poi dopo cena, arrivare all'incontro dopo cena con una decantazione spirituale e poi domani, questo è un momento grande, a prescindere che saremo molti o pochi, che riusciremo a ripartire con le geometrie o non riusciremo a ripartire, a prescindere da tutto. Ma non vuol dire rinnegare qualcosa, ma è una dimensione che il diavolo in qualche modo ci aveva fatto perdere. Tenete conto che noi siamo forse dall'inizio della Chiesa, la prima volta, non noi, sono noi qui, è la prima volta dopo il Concilio che le parrocchie tentano di essere comunità adulte. Quindi nostra fatica ci sta tutta, la vedo San Pio X, la vedo Ciano, la vedo in tanta realtà. Non siamo né meglio né gli unici, ci sta tutta la fatica, ma è raro umano perseverare per voi, è averci occhi e non vedere, mi sono scusato, ma vattene no.
Sì, non vi perdete, io quando faccio le battute, che poi altri fanno molto peggio di me, in fondo le mie sono piccole provocazioni. L'importante è di riandare a rivedere sempre il centro, il cuore. Sì, sì. La battuta di Ruini a me serve solo
come
a me serve solo come pretesto per dire dobbiamo recuperare di qua ogni volta, cioè ripartire ogni volta da Gesù Cristo. C'è una storia, ricordate quel piccolo San Placido che aveva scoperto una grande cosa, guarda il superiore, dice ho fatto una grande scoperta. Cioè, dai, la voglio dire, tutta la comunità va a suonare le campane, si radunano nella sala grande. Che scoperta hai fatto? E lui dice, ho scoperto che il centro sta nel mezzo.
Che
il centro sta nel mezzo. È una grande scoperta.
Voleva dire di no, però che sì.
Sembra banale, no? Sembra banale. Ma scoprire che il centro sta nel mezzo, va bene? Cosa significa? Se io una cosa la chiamo centro, ha un'unica collocazione, nel mezzo. Qui cambia la riforma. Io dico ai bambini, se io ho un cerchio, no? E c'è il perno, deve stare il perno nel centro, ma ben piazzato, perché se poco a poco scentrato, la ruota sbanda e tu cadi. Allora, la scoperta che Dio o Cristo è il centro della mia vita implica che io lo metta davvero nel mezzo. Altrimenti diventa un'attestazione intellettuale, verbale, ma non sono reale. Se lui è il centro, deve stare nel mezzo della mia vita. Cioè, mi sembrava troppe cose le cose che abbiamo detto.